Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i pescatori per ascoltarli. I farisei e gli scribi mormoravano: costui riceve i peccatori, e mangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola: un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi aspetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze, vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, e lo mandò nei campi a pascolare porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno li iniettava. Allora rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno panni in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi gazzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro. Gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e il calzare al piede. Portate il vitello grasso, ammassatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto e di vita, era perduto e di è stato ritrovato. E cominciò il figlio maggiore si trovava nei campi. Arrivato quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto. Il servo gli rispose: è tornato tuo fratello. E il padre ha fatto ammassare il vitello grasso, perché lo ha ricevuto sano e salvo. E gli si indignò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregare, ma lui rispose al suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, e lui ha ammassato il vitello grasso. E rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisogna far festa e dare grazie, perché questo tuo fratello è ritornato.
Vai!
È ritornato in vita. Era perduto e di è stato ritrovato. Parola del Signore.
Gloria a te,
Cristo. Sia gloria, Signore Gesù. Sia gloria.
L'infamia dell'Egitto è la schiavitù, perché l'Egitto teneva schiavo il popolo di Dio, così come il peccato tiene schiavi noi oggi.
Vai via! Lasciaci stare!
Quello che ci deve dare il coraggio di andare avanti nel nostro cammino è quello che abbiamo pregato insieme nel Salmo 33. Che il Signore è vicino a chi lo cerca. Allora, se noi cerchiamo il Signore, non dobbiamo dubitare che Lui sia il nostro fianco. E il Signore è vicino a noi proprio perché noi non cadiamo mai nella paura di sentirci soli, di sentirci in quella condizione di oppressione dove da soli dobbiamo affrontare tutte quelle che sono le battaglie, i combattimenti e le prove. Il Signore è vicino, se noi lo cerchiamo, Lui è vicino a noi. La condizione perché Lui sia vicino a noi è proprio che noi lo cerchiamo con cuore sincero, nella Sua volontà. Ovviamente non ci sono
tanti modi per cercare il Signore. Per cercare il Signore c'è un modo solo. Cercare il Signore vuol dire cercare la sua volontà, vuol dire vivere nella sua volontà. Nel momento in cui noi scegliamo di vivere nella sua volontà, vuol dire che noi lo stiamo cercando davvero. E lui dice:
mai, mai.
Il Signore è fedele alle sue promesse. Quindi quando noi conosciamo il Signore, sappiamo che una delle sue caratteristiche è proprio questa, la fedeltà. Quindi se lui ci promette di esserci vicino, questo è sicuro e noi non dobbiamo dubitarne. Può essere che a volte ci troviamo nella condizione in cui questa vicinanza di Dio non la sentiamo, soprattutto quando le prove sono pesanti, quando le prove sono difficili, quando ci viene in mente tutti quelli che possono essere stati i nostri errori. Ma se noi siamo in questa condizione, una grazia. Non ci rendiamo conto degli errori che facciamo, dei peccati che commettiamo, allora vuol dire che ancora non stiamo cercando il Signore, perché il Signore lo cerca chi si rende conto di aver bisogno di Lui. E questa è una presa di coscienza, questa è una presa di coscienza che dobbiamo prendere noi. Siamo noi che dobbiamo porci in questa condizione di comprendere che abbiamo bisogno assolutamente del Signore. Quella condizione di schiavitù continua a tenerci prigionieri. Allora nel momento in cui noi invece cerchiamo veramente il Signore, rendendoci veramente conto la situazione in cui noi viviamo non ci fa stare bene, non ci rende veramente liberi, ma ci fa vivere da schiavi, allora in quel momento il Signore viene accanto a noi. Perché come ci dice Gesù nel Vangelo di oggi, il Signore ci ha sempre aspettato. Il Signore ha aspettato sempre questo nostro andare incontro a Lui. E allora, cari fratelli e care sorelle, attraverso la parola del figlio e prodigo noi riceviamo dal Signore la certezza che se andremo incontro al Padre, troveremo un Padre che ci aspetta. Troveremo un Padre che ci aspetta per fare festa, non per condannarci, non per giudicarci, per farci uscire da quella condizione nella quale noi ci siamo resi conto di essere.
Padre,
l'invito che ci fa San Paolo Apostolo nella sua lettera ai Corinzi ci dice: fratelli, se uno è in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuovo. Quindi noi possiamo vedere come con il Signore noi viviamo in una condizione completamente diversa. Se quando abbiamo incontrato il Signore continuiamo a vivere nella condizione di prima, significa che ancora noi realmente non ci siamo aperti alla sua grazia. Ma se noi ci apriamo alla sua grazia, sperimentiamo la sua misericordia, perché la misericordia di Dio, come abbiamo detto, è riservata a coloro che si pentono, a coloro che desiderano dal profondo del cuore questa riconciliazione con Lui. E San Paolo ci dice: le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Con il Signore inizia un tempo nuovo. Con il Signore noi sperimentiamo i frutti della sua grazia, i frutti che ci provengono da quella riconciliazione che ci fa proprio cambiare la condizione, da come vivevamo prima a come viviamo in Lui, dal momento in cui noi lo cerchiamo e Lui viene accanto a noi e sta vicino a noi. Tutto questo però viene da Dio, dice San Paolo, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. San Paolo, quando parla di noi, parla degli apostoli, parla della Chiesa. E dice: qual è il ministero affidato alla Chiesa? Il ministero della riconciliazione. Attraverso la predicazione del Vangelo, la Chiesa deve portare le anime a fare esperienza con la misericordia di Dio. Il ministero della riconciliazione è quel ministero che fa conoscere alle anime l'amore del Padre. Ora, ci sono due situazioni o si sta lontani da Dio perché il suo amore non si conosce, o si sta lontani da Dio perché si rifiuta il suo amore. Ovviamente le condizioni sono ben diverse, perché se una persona non può aprirsi a ciò che non conosce, allora nel momento in cui la Chiesa svolge questo suo ministero di riconciliazione, di portare Dio alle anime, le anime a Dio, ecco, alle anime viene data questa possibilità, ad ogni uomo viene data questa possibilità, viene data la possibilità proprio di fare questa esperienza personale con il Signore attraverso i sacramenti. Il ministero della riconciliazione è primo fra tutti il sacramento della confessione. Quando noi andiamo proprio dal Signore, come ha fatto appunto il figlio prodigo, andiamo incontro a lui e gli diciamo: Padre, ho peccato, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non andiamo dal Signore giustificandoci dei nostri peccati, ma andiamo a chiedere a lui la giustificazione dei nostri peccati. È quello che non dobbiamo fare, cari fratelli e care sorelle, autogiustificarci, ma lasciare che sia lui a giustificarci, perché lui per giustificarci ha mandato Gesù. Infatti San Paolo ce lo dice, questa riconciliazione viene da Dio, è un dono suo riservato ai suoi figli, e ci ha riconciliato a sé mediante Cristo. Cioè dalla croce di Cristo, dal sangue che Cristo Gesù ha versato per noi, noi abbiamo questa riconciliazione. È affidata alla Chiesa il compito proprio di continuare il ministero della riconciliazione di Cristo. È stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe, e affidando a noi la parola della riconciliazione. C'è bisogno che la Chiesa faccia capire chiaramente attraverso la predicazione del Vangelo la differenza tra il peccato e la grazia. La differenza che c'è nel vivere secondo la volontà di Dio e nel vivere invece lontani dalla sua grazia. C'è una differenza grande. E la Chiesa ha questo compito, affinché le anime possano comprendere la gravità del peccato, bisogna parlare del peccato e chiamare il peccato con il suo nome. Allora, quando noi comprendiamo che cos'è il peccato e quali sono le conseguenze del peccato e la condizione in cui il peccato può farci vivere, allora noi accogliamo questa riconciliazione di Dio. Questa riconciliazione che Dio ha voluto con il suo popolo, che Dio ha voluto con i suoi figli. San Paolo continua a parlare alla Chiesa, dice: noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo di noi. Ecco, questo è importante. È importante capire che quando noi ascoltiamo la parola che ci viene annunciata, non sono gli uomini che ci parlano di discorsi loro, di opinioni loro, di interpretazioni loro. Ma chi crede che il Vangelo nella verità non è nient'altro che l'ambasciatore di Dio. Un ambasciatore per Cristo. Continua l'opera di Cristo. Perché l'opera di Cristo è cominciata, ma continua, non è finita. Perché la salvezza è per ogni uomo, di ogni tempo. E allora San Paolo qui fa un'esortazione molto chiara, molto profonda, a nome della Chiesa, perché parla al plurale, non parla al singolare. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. San Paolo esorta la Chiesa ad accogliere questa riconciliazione e lo fa supplicando chi lo ascolta, supplicando il popolo di Dio, supplicando i membri della Chiesa di Cristo, dice: vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Quindi, cari fratelli e care sorelle, affinché questa riconciliazione avvenga, dobbiamo guardare dentro di noi e dobbiamo appunto fare quello che dicevamo prima, lasciarci riconciliare con il Padre. È Lui che ci deve riconciliare in Cristo Gesù. Non dobbiamo noi giustificarci, è Lui che ci deve dare la giustificazione. Noi dobbiamo solo riconoscere, riconoscere con cuore pentito e contrito quelli che sono i nostri peccati, le nostre debolezze. Molti si chiederanno: come faccio a uscire da questa condizione se purtroppo le debolezze le ho? Come faccio? È questo che Dio ci dà la grazia. Solo con la sua grazia noi possiamo vincere contro quelle debolezze che ci inducono al peccato, contro quegli appigli che Satana ha per poterci sedurre. Abbiamo la sua grazia. Abbiamo la sua grazia. La sua grazia ci fortifica. Se noi ci abbandoniamo al Signore, il Signore ci stratterà dalle mani del nemico. Non dobbiamo avere questo dubbio. Non dobbiamo avere queste incertezze. Non dobbiamo avere queste paure. Dobbiamo fidarci del Signore. Una cosa che dobbiamo imparare a fare è proprio questa: fidarci di Lui. Fidarci di Lui. Pensando al fatto che Dio, nonostante noi siamo peccatori, nonostante che per salvarci abbia dovuto sacrificare suo figlio, Lui continua a fidarsi di noi. Lui continua a fidarsi di noi, ci aspetta per darci la vita nuova e per fare festa con noi. Proprio questo ci spinge proprio a non dover avere nessuna esitazione a fidarci del Signore, come Lui si fida di noi. Deve diventare un rapporto reciproco di fiducia e di confidenza. Lasciarci amare da Dio per imparare ad amarlo. Per mettere a Dio di farci comprendere quanto Lui si fidi di noi, affinché noi possiamo fidarci di Lui. Tutte queste cose Lui ha insegnarcele. Tutte queste cose Lui ha trasmettercele. Lui stesso, colui che non aveva conosciuto peccato, cioè Gesù, Dio lo trattò da peccato in nostro favore. Ecco, qui San Paolo vuole ricordare alla Chiesa, vuole ricordare agli uomini quanto Dio li ama, al punto tale da trattare da peccatore suo figlio affinché lui pagasse il prezzo dei nostri peccati, affinché il peccato e la morte, che è la conseguenza del peccato, non avesse più potere su di noi. Allora ci dice San Paolo che questo è avvenuto perché noi potessimo diventare per mezzo di Lui, cioè per mezzo di Gesù Cristo, giustizia di Dio. Cosa vuol dire diventare giustizia di Dio? Siccome abbiamo visto che questa giustificazione viene da Dio, nel momento in cui noi permettiamo a Dio di giustificarci, noi stessi diventiamo giustizia di Dio. Perché noi, quando viviamo nella condizione del peccato, non siamo giustizia di Dio, ma siamo condannati dai nostri peccati. Diventare giustizia di Dio vuol dire non essere più sotto quella condanna, ma vivere da giustificati, vuol dire vivere da redenti, vivere da salvati. Quanto è bella l'introduzione del Vangelo, quanto è bello che questa introduzione del Vangelo diventasse l'atteggiamento interiore di tutti noi, di tutti i cristiani, di tutti quelli che si professano cristiani. Mi alzerò, questo è il figlio prodigo che parla, mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro te. È bello vedere come Gesù in questa parabola ci tiene a sottolineare chiaramente che Dio è padre, un padre premuroso e amoroso, un padre pieno di dolcezza, un padre pieno di attenzioni. Infatti nella parabola del figlio prodigo noi vediamo non solo un padre che lo aspetta e che è felice perché suo figlio è tornato, ma un padre che lo accoglie con gioia, con emozione, e che prepara subito una festa per questo suo figlio, che incomincia a chiedere ai servi di mettergli il vestito più bello, gli mette l'anello al dito, i calzari ai piedi, ed è pieno di entusiasmo e inizia a dire: forza, facciamo festa perché questo mio figlio era perduto ed è ritornato, era morto ed è tornato in vita. Con queste parole, era morto e è tornato in vita, Gesù ci fa capire che il peccato porta nella nostra vita, porta in noi la morte, ma il ritorno al Signore porta in noi la vita. Chissà quante volte e chissà quanti abbiamo perso il dono della vita nuova che il Signore ci vuole dare per scegliere appunto la morte. E la morte purtroppo non si presenta sempre come tale, spesso si maschera per ingannarci. Il maligno per sedurci ovviamente non ci presenta la morte come morte, peccato come peccato. Queste cose hanno preso un altro nome. La morte, il peccato, si chiamano libertà per l'uomo di oggi. In realtà sono una vera e propria schiavitù. Ma dal Signore noi sappiamo che la libertà è un dono suo. Ma siccome è un dono suo, il poter riconciliarci con lui. E poi il Signore ci racconta cosa avviene nel momento in cui il padre con gioia si mette a fare festa per questo suo figlio che è tornato. Ci parla dell'altro figlio. Dell'altro figlio che diceva: come? Io mi sono stato sempre fedele, non ho mica fatto tutto quello che ha fatto lui. E tu non mi hai dato mai neanche un capretto per fare festa con i miei amici. E il Signore cosa ci dice? Che il padre invita anche il fratello a fare festa per l'altro suo fratello. E allora non chiediamoci delle volte il perché. Perché dobbiamo ricordarci che il metro di misura di Dio è l'amore. E non sono i nostri criteri. Siamo noi che con i nostri criteri ci chiediamo, ci facciamo tante domande e ci poniamo tanti quesiti. Ma Dio ha solo un metro di misura, la misericordia e l'amore. Perché è volontà di Dio che noi veniamo a giustificare e non condannare. La condanna è una scelta nostra, non ce la infligge il Signore. La condanna è una scelta nostra. Siamo noi che decidiamo se vivere la vita o se rimanere chiusi nei sepolcri. Se rimanere chiusi nel sepolcro e continuare ad essere legati dalle funi della morte, dai lacci della morte. Questa è una nostra scelta. Dio per noi vuole la vita, perché Lui è il Signore della vita. E Gesù dirà in un'altra occasione: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Dio è il Dio dei vivi. Dio è il Dio dei vivi.
Sono tutti morti. Morti.
E il Signore morti. Gesù come ci ha dato la pienezza di vita? Combattendo frontalmente con la morte e con l'autore della morte, il diavolo. Lo ha combattuto e lo ha vinto e ha distrutto la morte proprio con la sua morte. C'è una preghiera della tradizione bizantina che dice: Cristo che con la tua morte hai calpestato la morte. Quindi Cristo Gesù ha completamente affrontato il nemico, ha completamente affrontato il nemico distruggendo per sempre il suo potere. Il potere di tenere schiavi gli uomini è il potere della morte. Oggi noi sappiamo che la morte e il peccato non hanno più potere su chi rinasce in Cristo. Noi sappiamo che il Signore Gesù ci dà la pienezza di vita. E non solo, ci dà la vita nuova, ci dà l'amore nuovo. Con la sua parola Lui ci dà la gioia. Quindi non possiamo più continuare a vivere nel pianto, nell'afflizione, guardando indietro. Gesù ci dice: guardate avanti, non guardate indietro, ma guardate a ciò che io sono venuto a preparare per voi, a ciò che io sono venuto a fare per voi, a ciò che io sono venuto a fare di voi. Questo è il Signore ci chiede. E quindi ci dice anche di lasciare i nostri metri di misura. ma di abbracciare la nuova condizione. Questo figlio così obbediente che va a lamentarsi dal padre e non risulta insieme al padre per il ritorno di suo fratello, rattristisce il cuore di Dio. Attraverso questo racconto Gesù ci dice anche di avere il nostro zelo per portargli le anime, affinché anche noi possiamo fare festa ogni qualvolta qualcuno ritorna tra le braccia del padre, e di non vivere in una situazione di sufficienza dove si pensa solo a noi stessi, ma dove dobbiamo pensare agli altri. Perché quando noi pensiamo agli altri vuol dire che stiamo amando con il cuore di Dio e stiamo pensando secondo la volontà di Dio. Non possiamo pensare di essere cristiani vivendo reclusi in noi stessi. Il cristiano deve avere in cuor suo questo desiderio di vedere realizzarsi la salvezza, non solo in se stesso, ma in tutti i suoi fratelli e in tutte le sue sorelle. Allora, quando noi saremo così, quando noi saremo capaci di guardare con gli occhi di Dio, amare con il cuore di Dio, pensare secondo la volontà di Dio, allora veramente in quel giorno sarà arrivato il momento di fare festa, e Dio farà festa per noi, e gli angeli in cielo faranno festa per noi. Perché quando noi ci apriremo all'amore, allora vuol dire che Dio ci ha riconciliati con Lui ed è arrivato il momento di fare festa. E preghiamo e chiediamo e desideriamo che per noi questo giorno sia oggi. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.